Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto anche in questa settimana che ci sta davanti. Il testo che esamineremo quest'oggi fa parte di una lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Tessalonica nel 50-51 circa dopo Cristo. La città di Tessalonica era la capitale del secondo dei quattro distretti in cui i Romani avevano diviso la Macedonia ed era una colonia romana. Situata a 75 chilometri ad ovest di Filippi e a circa 150 chilometri a nord di Atene. Occupava una posizione di rilevanza strategica nel cuore dell'impero, come ebbe a dire lo stesso Cicerone. Era la città principale della Macedonia e un importante centro militare e commerciale. La città si chiamava prima Terma, a motivo delle sorgenti termali presenti in quella zona. Nel 316 a.C. l'impero di Alessandro Magno venne spartito tra i suoi quattro generali e la Macedonia toccò a Cassandro, che fece di Tessalonica la capitale del suo regno, cambiando il nome della città in onore della moglie Tessaloniche, sorellastra di Alessandro. Tessalonica è l'odierna Salonicco. L'Apostolo Paolo si recò a Tessalonica durante il suo secondo viaggio missionario e per tre sabati di seguito predicò il Vangelo nella sinagoga. Ascoltando la sua predicazione, alcuni ebrei si convertirono al cristianesimo e a questi si aggiunsero parecchi pagani. In quel breve lasso di tempo, egli riuscì a organizzare una chiesa locale, a insegnare le grandi dottrine della fede cristiana. Purtroppo, a causa della forte ostilità dimostrata dagli ebrei del luogo nei confronti del Vangelo, Paolo dovette lasciare Tessalonica in gran fretta. Si rifugiò a Berea, ma anche da qui dovette fuggire per recarsi ad Atene e successivamente a Corinto, dove lo raggiunsero i suoi compagni, vale a dire Timoteo e Sila, che gli portarono notizie dei Tessalonicesi. Questa lettera, cui fa seguito un'altra a distanza di pochi mesi, nasce quindi dall'esigenza di dare una risposta ad alcuni problemi sorti nella Chiesa dopo la partenza di Paolo. Tessalonica era una chiesa modello che si era mantenuta fedele anche durante le persecuzioni, per cui l'Apostolo loda più volte questi credenti incoraggiandoli a proseguire nel cammino intrapreso che ha come meta la santificazione. Tuttavia, essi erano deboli sul piano morale. Con il pretesto dell'imminenza del ritorno di Cristo, essi stavano trascurando il lavoro quotidiano, dando un cattivo esempio all'esterno della Chiesa. Avevano un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle profezie e molti erano i dubbi che essi nutrivano circa la partecipazione al regno glorioso di Cristo sulla terra, partecipazione a questo regno dei credenti che erano morti. Nella sua prima lettera, l'Apostolo ribadisce la necessità di mantenersi puri, esorta all'amore fraterno e al lavoro. Illustra poi le circostanze del ritorno di Cristo, con particolare riguardo alla condizione dei credenti, sia di quelli deceduti che di quelli che erano ancora in vita. Per aspettare degnamente questo evento, egli, l'Apostolo, l'autore di questa lettera, sprona alla vigilanza, alla sobrietà, unitamente all'esercizio dei doni spirituali, alla pratica di tutte le virtù cristiane e al rispetto dei fratelli responsabili nella Chiesa. Mentre nella prima lettera Paolo parla di quello che sarà l'avvento di Cristo per i credenti, nella seconda egli rivela ciò che avverrà ai malvagi. In particolare nel ringraziare il Signore perché la fede dei Tessalonicesi aveva trionfato nella persecuzione, egli pone l'accento sulla giusta retribuzione che il Signore darà ad ognuno. Descrive molto accuratamente le circostanze del ritorno di Cristo, si rallegra per la fedeltà di questi credenti e li esorta ad attendere con diligenza al lavoro quotidiano, allontanandosi da quelli che vivevano nel disordine. Leggiamo quindi ora il primo versetto di Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Nel primo versetto di questo capitolo, Paolo, l'autore, con i suoi compagni d'opera Silvano e Timoteo, si rivolge ai credenti della città di Tessalonica, che saluta nel nome del Signore Gesù. Su di essi invoca la grazia di Dio, che ha già operato efficacemente in loro, chiamandoli, attraverso la fede, a far parte del suo popolo. Inoltre invoca la pace che il Signore dona abbondantemente a coloro che hanno creduto, e nei versetti successivi, il 2 e il 3, facciamo la conoscenza di questi credenti. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuatamente davanti al nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo esprime la sua riconoscenza a Dio per la Chiesa di Tessalonica, di cui egli loda la fede, la carità, la speranza. Una vera Chiesa, o meglio, coloro che fanno parte della Chiesa di Cristo, possono essere facilmente riconosciuti da queste tre caratteristiche che costituiscono il loro patrimonio genetico. Innanzitutto, la fede, perché sappiamo che senza di essa, senza la fede, è impossibile avvicinarsi e piacere a Dio. Non una fede statica, che langue, ma una fede viva, vitale, unita alle opere che la rendono completa e sono la prova più convincente della sua reale esistenza. Le opere, da sole, non salvano l'uomo dal giudizio di Dio, ma esse parlano della sua fede e, come scrive giustamente l'Apostolo Giacomo, la fede senza le opere è come se fosse morta. Dalla fede procede l'altro carattere essenziale di questa Chiesa, che è la carità, ossia l'amore nei confronti dei suoi membri, di tutte le persone che vivono al suo esterno. All'amore viene abbinato un termine apparentemente negativo. L'Apostolo parla di fatiche dell'amore, che però lo connota realisticamente, positivamente. La fatica non è certamente qualcosa che attrae l'uomo. Essa implica uno sforzo, un impegno, un dispendio di energie, che però produce dei frutti, dei buoni frutti. Infine, fede e carità tengono viva la speranza, una speranza coerente, duratura, che non cambia e non vacilla perché è riposta nel Figlio di Dio. Secondo il senso comune, sperare equivale a desiderare qualcosa che non si ha, raffigurare l'incerto e materializzare un sogno. Questa concezione viene invece profondamente modificata quando parliamo della speranza del credente. In che cosa consiste la speranza di un credente? La speranza di un credente è certezza della realizzazione delle promesse di Dio. Egli ha dato per fede ai suoi figli la salvezza, la vita eterna, e ha promesso loro un'eredità che consiste nella partecipazione al suo regno, alla sua gloria. Continuando nella lettura del testo scritto da Paolo, possiamo apprendere come i Tessalonicesi fossero pervenuti alla conoscenza della verità e successivamente alla conversione. Leggiamo dal versetto 4 al 10 di Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti, sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. I Tessalonicesi vivevano lontano da Dio. Ognuno serviva i propri idoli quando l'Apostolo Paolo aveva predicato loro il Vangelo, ovvero la buona notizia. L'Apostolo aveva annunciato loro che Dio, nella sua infinita misericordia, aveva mandato il suo figliolo Cristo Gesù perché morisse al loro posto, subendo il suo giusto giudizio per i peccati di tutti gli uomini. Dio aveva fatto loro grazia, accettando che Gesù espiasse le loro colpe e per mezzo della fede in lui fossero salvati dalla sua ira che si manifesterà immancabilmente nel tempo da lui stabilito nei confronti di tutto il genere umano. Pur tra le difficoltà e le sofferenze, i Tessalonicesi avevano creduto e vissuto con gioia la loro fede, diventando ben presto degli esempi per tutte le altre chiese della Macedonia e della Caia. Questo è un grande elogio, perché in primo luogo Paolo non dice a nessun'altra chiesa di essere un modello, e poi perché egli pensa ai Tessalonicesi come esempio non solo per i pagani, ma anche per i cristiani di tutta la Grecia. Effettivamente, la loro fama si era sparsa per tutto il mondo conosciuto. La parola del Signore è echeggiata da loro. Questa espressione è interessante, può descrivere sia lo squillo di una tromba che il rombo del tuono. Ha il senso della risonanza che ha avuto la loro testimonianza. La fede dei Tessalonicesi, dice Paolo, si è sparsa in ogni luogo. Questo può essere inteso in senso figurato, ma può anche riferirsi a quanto era avvenuto con l'arrivo di Aquila e Priscilla da Roma. Ciò che si sapeva a Roma era risaputo ovunque, in ogni luogo. Ma Paolo non si ferma qui e prosegue aggiungendo che si parlava tanto e ovunque della fede dei Tessalonicesi da non avere bisogno di farlo lui. Essi erano diventati servitori dell'Iddio vivente e vero e come tali aspettavano il ritorno di Gesù Cristo, che è stato risuscitato dai morti e tornerà sulla terra per regnare con quanti lo hanno accettato, con quanti lo hanno riconosciuto come Signore, Salvatore delle loro anime. E tu? Chiediamoci. Tu, io, stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Se è il tuo Salvatore, allora puoi aspettare con gioia il suo ritorno, perché saremo liberati dall'ira, ossia dal giudizio che si deve manifestare sugli increduli. Il ritorno del Signore è un argomento sul quale Paolo tornerà più avanti. Nel capitolo 2, che ora iniziamo a leggere, l'Apostolo Paolo rivive i momenti salienti che hanno portato alla conversione dei Tessalonicesi e hanno successivamente dato una vita a un solido legame d'affetto tra l'Apostolo e questi credenti. Leggiamo i primi due versetti di Prima Tessalonicesi, capitolo 2. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Prima di recarsi a Tessalonica, Paolo, con Sila e Timoteo si era fermato a Filippi, un altro importante centro della Macedonia, dove essi erano stati ingiustamente imprigionati. In quella città Paolo aveva cacciato uno spirito indovino che possedeva una serva e che costituiva motivo di guadagno per i suoi padroni. Il miracolo si era rivelato come un grave danno economico per questi ultimi, i quali avevano denunciato Paolo, i suoi compagni, e li avevano denunciati alle autorità come sobillatori, pervertitori dell'ordine pubblico. La loro sofferenza non era stata però vana, perché in prigione essi avevano potuto parlare al carceriere, che si era convertito, e si era convertito assieme alla sua famiglia. Proseguiamo la lettura andando a leggere dal versetto 3 al 7, sempre da questo capitolo 2. Versetti nei quali Paolo presenta una difesa della sua condotta durante il soggiorno a Tessalonica. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Apprendiamo dal racconto di Paolo che, successivamente all'esperienza di Filippi, incoraggiati dai risultati raggiunti, essi si erano recati a Tessalonica per predicare anche là. Avendo a cuore di piacere a Dio e non agli uomini, nella loro predicazione essi non avevano usato parole lusinghiere per cercare di carpire la buona fede degli ascoltatori, ma erano stati umili, mansueti, come una nutrice che si cura in modo amorevole dei suoi figli. Proseguendo nella lettura, ad esempio leggendo dai versetti 8 al 12 di questo capitolo 2, vediamo che nell'affetto che nutrivano per i Tessalonicesi, Paolo, Sila e Timoteo erano stati ed erano tuttora pronti a sacrificare anche la vita per il loro bene. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno, per non essere di peso a nessuno di voi, che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto, irreprensibile, con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Paolo ricorda di non essere stato d'aggravio in nulla durante il periodo della sua permanenza a Tessalonica, ma di avere lavorato giorno e notte per sopperire ai bisogni suoi e dei suoi collaboratori. Egli poi chiama Dio come testimone dell'integrità, dell'onestà, che avevano contraddistinto il loro comportamento, preoccupati soltanto della salute spirituale dei Tessalonicesi. Essi, infatti, avevano esortato, confortato, avevano scongiurato senza sosta ciascuno di loro di comportarsi in maniera degna della vocazione di Dio al suo regno, alla sua gloria. Paolo usa questi tre verbi: esortare, confortare, scongiurare, per comunicare il modo in cui aveva predicato, e la loro combinazione ci danno il senso della premura. Il primo, esortare, contiene anche una nota di incoraggiamento. Essere cristiani a Tessalonica a quei tempi non doveva essere facile. I predicatori davano l'incoraggiamento necessario, esortandoli. La nota di tenerezza è rafforzata dal secondo verbo, confortato. Avevano tenuto conto delle difficoltà che i nuovi convertiti dovevano affrontare. Ma anche se sono presenti note di tenerezza e comprensione, il messaggio è chiaro. I predicatori avevano incitato, avevano scongiurato i convertiti a vivere in modo degno di Dio, il che ci pone davanti al più alto ideale di vita possibile. Evidentemente Paolo non aveva in alcun modo attenuato le richieste del Vangelo, e questo vale anche per noi. Quando diventiamo seguaci di Cristo, non ci viene chiesto niente di meno. Questo perché Dio vi chiama. L'uso del presente ci dice che il richiamo di Dio non cessa mai. Generalmente, riferendosi alla chiamata di Dio, Paolo usa il tempo passato, ma qui vediamo che ci raggiunge sempre, ci chiama a essere degni di Lui, a niente di meno di questo. Lo standard cristiano è il più alto che esista, in quanto chiama, come abbiamo letto, al suo regno e alla sua gloria. E con queste raccomandazioni, con questi inviti che ci provengono direttamente dalla parola di Dio, io mi fermo qua. Abbiamo letto abbastanza versetti già su cui riflettere anche questa sera. E intanto vi rinnovo l'appuntamento per domani al solito orario. Io sarò qua ad aspettarvi. Ciao, a domani allora.